Alla fine si può dire che tutto è perfetto, in parentesi, secondo le leggi naturali, la natura è la verità delle cose. Si può dire qualsiasi cosa se si vuole. Non so. A volte, magari durante una meditazione guidata, dopo alcuni giorni di ritiro, magari dico qualcosa di questo tipo, come una riflessione, non come una credenza in una verità assoluta. Però a volte adottare un certo tipo di atteggiamento che contrasta con quello abitudinario di cercare la perfezione nel futuro e di vedere il momento presente come insignificante e ordinario. E questa tendenza fortemente radicata di proiettarci sempre nel futuro. L'idea che quando avrò quello che voglio, quando riesco a liberarmi da quello che non voglio, sarò felice, sarà tutto perfetto, esattamente come dovrebbe essere. E quindi viviamo in questa mentalità e siamo pochi, siamo non tanto presenti nel momento con le cose come sono. E anche se riusciamo a sistemare le cose, di avere quello che voglio, di liberarmi da quello che mi dà fastidio, e sembra tutto perfetto, esattamente, corrisponde esattamente alle mie preferenze. Quanto tempo rimane così prima che qualcosa cambia e va storta e di nuovo c'è qualcos'altro di volere, non volere e tutto questo, perché è tutto incerto, incostante, non c'è niente di stabile in tutto questo. E quindi di prendere in considerazione che il momento presente è un risultato di varie cause, condizioni, e quindi è esattamente come dovrebbe essere. Quindi in un senso è perfetto, esattamente come dovrebbe essere secondo le cause e condizioni. E quindi questo cambia l'atteggiamento. E invece di essere in questo stato di agitazione, o di vuoto che cerco di riempire, o il fastidio che cerco di allontanare, mi rilasso, mi apro. Il momento è così com'è. E con questa modifica di atteggiamento può trasformare l'esperienza. Perché è l'atteggiamento che conta. E non abbiamo poca possibilità di un potere limitato di avere le cose sotto controllo. siamo soggetti al cambiamento, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, alla separazione. Non possiamo sempre avere quello che vogliamo, a volte abbiamo quello che non vogliamo. Ci sono tanti fattori che incidono sul momento presente, che sono fuori il mio controllo. E se la mia felicità, se la mia pace dipende di avere tutto sotto controllo, non sarò mai veramente felice. Posso ingannarmi se mi impegno, cerco di guadagnare di più, di esercitare più potere, diventare più importante, potrei raggiungere questa perfezione, ma un'illusione che porta sempre alla delusione, alla disperazione. E quindi di venire in me, portare in mente il momento presente è così com'è, è esattamente come dovrebbe essere. Le cause e condizioni del passato non posso cambiare, però qui ed ora posso rapportarmi al momento presente in un modo più saggio, più libero. E poi in questo modo mettiamo i buoni semi per il futuro. Quando non stiamo cercando di manipolare, afferrare, e siamo in questo stato di stato ricettivo e di accettazione, e ci troviamo poi al nostro agio. Diventa il nostro modo di essere. E non significa naturalmente che si rimane solo passivo, che non si fa mai niente. Si dice tutto è perfetto, il tetto sta crollando, ho un raffreddore terribile, sto male, e si continua a dire è tutto perfetto. Ma no, poi si risponde in modo più appropriato, più saggio alle esigenze del momento, ma non soltanto come una reazione abitudinaria, il rifiuto, l'attaccarsi alle cose. E quindi anche faccio un tipo di meditazione guidata, a volte magari secondo o terzo giorno durante un ritiro. E quando dopo un paio di giorni di meditazione, di silenzio, applicandosi a calmare la mente, a raccogliersi, di essere più presenti, e le cose si calmano, e di solito c'è una certa esperienza di tranquillità interiore e di agio. E poi quello che capita quando non c'è più irritazione, agitazione, fastidio, si tende facilmente a cadere in un tipo di torpore o di sonnolenza. Rimane una tranquillità Però non c'è la vitalità dell'attenzione non divisa e quindi non è molto produttivo, non porta una comprensione delle cose come sono. Ma è naturale così, quando c'è un grado di calma, di rilassamento e non c'è niente che ci dà energia, che anche il fastidio, l'irritazione, l'avversione è energizzante. Quindi non è un problema di per sé, però ci sono dei mezzi abili che si può usare di coltivare maggiore presenza, attenzione precisa nel momento per poter investigare questa esperienza cosciente, perché la meditazione non è solo raggiungere un livello di tranquillità e la mente vuota, ma di poi investigare questa esperienza di essere coscienti, avere corpo fisico, avere dei sensi, i fattori mentali. E quindi un modo, uno strumento è semplicemente farsi delle domande. Il tipo di domande che non suscita una proliferazione mentale, ad esempio il perché, ma domande che puntano l'attenzione al qui ed ora. Ad esempio, molto semplicemente, come sto adesso? Come mi sento adesso? E non cercando di descrivere, ma di poi essere in questo stato ricettivo, attento al qui ed ora. E quando io mi faccio questa domanda, la mente si svuota e sento completamente presente. E poi mi chiedo se qui ed ora c'è qualcosa che mi manca. Allora, non pensando nella vita in generale, perché sicuramente si può pensare di tante cose, magari una bella villa al mare, una baita in montagna. Ma noi in questo preciso momento. E poi mi chiedo se in questo momento c'è qualcosa fastidiosa che non riesco a sopportare. E quando io mi faccio queste domande, scopro di essere già sufficientemente bene, non mi manca nulla e non c'è niente troppo fastidioso che non riesco a sopportare. E così mi porta, facendomi queste domande, mi porta ad un senso di benessere, come trovare accesso ad un naturale livello di agio e di benessere, apprezzamento nel qui ed ora, che può sembrare piuttosto neutro, niente di speciale. Però modificando un po' l'attenzione, con la qualità dell'attenzione che si riesca ad applicare, rende il momento presente speciale. E non si tratta di un tipo di attaccamento alla tranquillità, alla neutralità, ma un'apertura, un rilassamento. E poi quanto non si è catturato dal solito abitudine di che nella vita ordinaria siamo molto influenzati a fare una cosa volendo ottenere un risultato. E questa tendenza naturalmente influenza la nostra meditazione all'inizio. E poi porta sempre a delusione o senso di inadeguatezza, perché anche quando si riesce a ottenere quello che si vuole, non dura molto, e che c'è qualcos'altro di volere. E quindi si sta principalmente in uno stato di mancanza, di incompletezza. E quando non si è catturato da qualche forma di desiderio di avere o di non avere, è come il senso del tempo cade via. E il momento presente non viene sperimentato come qualcosa di piccolo, limitato, un piccolo pacchetto. Il momento presente è qualcosa che si apre all'infinito. C'è un senso di spaziosità senza confine e senza tempo. Come in quella famosa poesia di T.S. Eliot, come il momento presente dove il tempo si incrocia con il senza tempo. Il lavoro, il luogo del lavoro dei contemplativi. E quindi questo tipo di riflessione è già perfetto, non è un attaccarsi ad un'opinione, una posizione che poi si dice allora non c'è bisogno di fare niente, però è un mezzo abile per venire all'apprezzamento di quello che già abbiamo, il qui ed ora, l'ordinario. E quindi poi quando sentiamo motivati di fare qualcosa, di rispondere alle esigenze del momento, è perché è qualcosa che valga la pena fare. E non soltanto come essere schiavi agli impulsi del momento. E quindi possiamo vivere in modo più saggio. Ognuno di noi costruisce la propria felicità. Ognuno di noi è arbitrio del proprio destino. Allora diciamo che siamo individui, ciascuno ha la propria volontà, e abbiamo una certa indipendenza. E quindi la legge di karma, o kamma, che insegnava il Buddha, si tratta della responsabilità personale. Kamma, che a volte è tradotto o compreso come destino, E invece il Buddha ha spiegato come azione intenzionale che poi tende di portare conseguenze coerenti. E quindi a livello semplice, se facciamo male, se spinti da così chiamati stati mentali nocivi di avidità, avversione, illusione, ci porta alla sofferenza, all'infelicità. E a questa tendenza. Se invece spinti da generosità, gentilezza, bontà del cuore, facciamo il bene. Questo ci porta benessere, felicità. E quindi questo è a livello individuale, l'intenzione è l'individuo. E questi sono i due tipi di kamma che sono più conosciuti, ma il Buddha puntava a un altro tipo di kamma. Questi che ho menzionato sono kamma scuro e kamma chiaro. C'è invece un tipo di kamma né chiara né scura, che porta risultati né chiari né scuri. E questo porta alla fine del kamma, o la liberazione dal karma, grazie al seguire la via di mezzo, lo duplice sentiero che porta alla comprensione diretta, liberatoria, di non essere più identificati con le condizioni mortali del corpo e della mente. E possiamo fare questo percorso solo come individui. Sì, possiamo fare in compagnia degli altri. C'è il concetto di Kalyanamitta, di nobili amici. E se siamo completamente da soli e non conosciamo altre persone che praticano, è piuttosto arduo e difficile. E molto spesso sembra come andare controcorrente, mentre se conosciamo altre persone possiamo frequentare altri che stanno cercando di applicarsi, allora c'è un senso di sostegno e diventa più facile continuare, portare avanti. A volte nel tempo del Buddha persone dicevano che tutto quello che ci succede è dovuto al nostro karma del passato. Mentre il Buddha non accettava questo, e, perché ci sono altri fattori che incidono, che non sono aspetti della propria responsabilità, sono i cambiamenti della natura. Se c'è un terremoto, un vulcano, uno tsunami, non è necessariamente perché ho fatto qualcosa di grave nel passato e questo è il risultato. Si può dire è il risultato di essere nati, Il fatto di nascere significa che dobbiamo morire. Come quando c'era lo tsunami nel 2006, dopo Natale, e c'erano oltre 200.000 persone morte in poche ore dovuto allo tsunami. Nelle religioni teiste si magari la tendenza di pensare come è possibile che Dio permette questo, mentre nel buddismo non è centrato sul concetto del Dio, il creatore che ancora ha un'influenza nel mondo, però magari si chiede cosa hanno fatto quelle persone di meritare quel risultato? Però non è preso come qualcosa personale, è solo il fatto di nascere significa che prima o poi si deve morire, e potrebbe essere da un infarto, un incidente stradale, un Covid, o da uno tsunami, o dalla vecchiaia. Infatti ho sentito uno studio, alcuni connessi ad un'università, sono andati ad intervistare vari popoli che erano colpiti dallo tsunami, perché c'erano popoli diversi, di religioni diverse. E la loro conclusione era che erano i buddhisti che sembravano di aver gestito questo in modo più sereno, perché non si sentivano loro la loro fede di essere sfidati in qualche modo, come quando si crede nel Dio che crea il mondo, come è possibile che permette questo? È facile perdere la fede. Mentre invece questo atteggiamento realistico, che sappiamo quando moriamo, prima o poi dobbiamo morire, e è così. E poi forse anche per il fatto che molti buddhisti credono nella rinascita. E magari nella vita futura, sì. E quindi questa comprensione della responsabilità individuale vuol dire che spetta a noi, non posso dare la colpa agli altri. Se noi crediamo che la nostra felicità dipende sugli altri, che le persone mi trattano come vogliono essere trattato, se le persone fanno cose che penso io che dovranno fare, allora la nostra felicità sarà molto fragile, impossibile. Ma se invece comprendiamo che noi siamo responsabili, allora abbiamo il potere, e poi dipende da noi. Il Buddha ci dà gli strumenti, le indicazioni, in modo che possiamo utilizzare quello che già abbiamo, di comprendere le cose come sono e di liberarci dalla sofferenza. Infatti il Buddha considerava la nascita come essere umano come molto prezioso, proprio per questo, perché abbiamo scelta. Non siamo soltanto creature programmate, anche se condividiamo gli stessi istinti che hanno gli animali, e per questo abbiamo simpatia per gli animali. Sappiamo che abbiamo un tipo di coscienza autoriflessiva che sempre gli animali non ce l'hanno. Quindi se esseri umani si comportano come animali, è visto come qualcosa di repellente, disgustoso, se non prendere in considerazione la presenza di altri e seguono ogni impulso, ogni istinto, è veramente è brutto. Ma animali sappiamo che sono così e non accettiamo che gli animali sono così, hanno questa natura, non hanno scelte, mentre noi sì. E possiamo riflettere sulla nostra esistenza, chiederci perché siamo qui, cosa faccio con la mia vita, possiamo immaginare il futuro, la morte, eccetera. E soprattutto nel reame umano, generalmente, c'è abbastanza evidente la prima nobile verità del dukkha, della sofferenza, dell'insoddisfazione. E questa ci dà la motivazione di cercare di capire, di cercare una via. E quindi quando sperimentiamo sofferenza di qualche tipo, c'è un bivio, ci sono due possibilità principali. C'è una possibilità che quella che tendiamo a seguire di solito è di cercare a distrarci in qualche modo, di dimenticare, assorbirci in qualche esperienza piacevole per liberarci da questa sofferenza. Però facilmente questa crea dipendenza, crea o ci porta a comportamento inappropriato che porta attaccamento e crea altra sofferenza. Solo può liberarci solo provvisoriamente e questa tendenza diventa più radicata e quindi c'è questa via che porta ad ulteriore sofferenza, o c'è un'altra via, quella della ricerca, di usare queste facoltà che abbiamo, di portare attenzione, di contemplare, stare con le cose come sono, per guardare oltre le apparenze superficiali delle cose. E questa è la via che può portare alla comprensione diretta e quindi la liberazione dalla sofferenza. Infatti, in qualche modo mi porta all'ultima domanda. Come si può riconoscere il proprio scopo in questa esistenza? Ma anche questo è una cosa molto individuale. A volte le persone in qualche modo scoprono in modo naturale quelle che vogliono fare nella vita e trovano soddisfazione in qualche carriera, che sentono poter fare un contributo positivo nel mondo, che magari come insegnanti, formando i giovani, come nel sistema medico, dare sollievo, placare la sofferenza fisica delle persone, oppure come madre o come casalinga, è un ruolo importante nel formare i giovani. Ma a volte magari non si riesce a scoprire la propria vocazione oppure anche se si sente attratto, si sente nato un'affinità, una vocazione e si trova bene. Si sa che è solo una parte della propria vita, che prima o poi si va in pensione e poi si va verso la fine della vita e quindi spesso si sente bisogno di qualcosa di più, un senso della mia vita che non ha da fare con la realtà convenzionale, con la propria identità come professione e così via. E quindi questo orientamento verso la comprensione diretta, che non si basa sul ragionamento, sulla filosofia astratta, ma questo percorso meditativo. Infatti mi ricordo sin dall'inizio, quando ero studente, avevo iniziato a praticare meditazione buddista, era un metodo semplice di usare il respiro per sostenere l'attenzione, calmare l'attività abitudinaria della mente, di poter essere più raccolto, più calmo, avere la mente più libera. E ero ad un'età quando cominciavo a pormi quella domanda: che senso ha la vita? Cosa faccio con la mia vita? Perché poi dovevo fare una decisione importante dopo lo studio. Cosa faccio per il resto della vita? Potrei prendere un passo che magari mi mette su un certo binario per il resto della vita. E sentivo che questo approccio meditativo era come in qualche modo dare gli strumenti di poter venire a comprendere per me stesso, invece di cercare una risposta esterna. E questa è l'intuizione che ho avuto e che in qualche modo mi ha motivato a continuare a intraprendere la vita monastica dopo un paio di anni, cercando di praticare nella vita laica. E quindi la maggior parte delle persone hanno bisogno di guadagnarsi per vivere, trovare un lavoro, una carriera. E questo molto spesso non è completamente appagante in se stesso, se non sia qualcos'altro che è indipendente. E se uno ha un senso di questa via, che come si può semplificare la via di mezzo, l'ottuplice sentiero, nei tre fattori di sila, samadhi, panya. Sila è la virtù, integrità morale, e quindi di cercare di vivere in modo che non crea sofferenza. E questo già può dare un livello di serenità interiore, la libertà dal rimorso, e che prende in considerazione gli altri, di fare il proprio contributo per la pace nel mondo, già nell'integrità morale. E poi quando questa conduce naturalmente una base per samadhi, che è la coltivazione del cuore nel raccoglimento, nello sviluppo della presenza mentale, la consapevolezza, e potendo liberarsi dagli impedimenti mentali, in modo di poter investigare, guardare dentro la propria esperienza cosciente, di poter stare con le cose come sono e non sempre presi in automatico dalla reazione immediata, e quindi poter venire ad una comprensione diretta, approfondita delle cose come sono. E quindi questo è l'ultimo fattore della saggezza liberatoria. E quindi anche se uno ha un tipo di lavoro piuttosto banale in un senso, o un lavoro di contadino, un lavoro molto semplice, a livello sociale di non essere preso molto in considerazione, essere uno che pulisce i bagni alla stazione o spazza il pavimento, abbastanza per vivere in modo semplice, e poi si dedica, si impegna in questo sentiero, cercando di vivere in modo appropriato, in modo gentile, che non crea disagio, non crea sofferenza, che è onesto, e poi usa queste facoltà di prestare attenzione alle cose come sono. C'è il corpo, il respiro, c'è una presenza mentale, consapevolezza che si può integrare nella vita quotidiana, che ci permette di vivere in modo più sereno, di di essere più presenti all'ordinarietà della vita, e non preso da quel proiettandosi sempre nel futuro, e sviluppare una propria comprensione diretta, personale, liberatoria.